come dopo alle 5 celebriamo l'Eucaristia, allora siamo un po' più corto oggi. E subito per collegare rispetto a quello che dicevamo stamattina, il canto, no? Si invoca lo spirito e si chiede di illuminare la mente. Allora, una persona può avere la mente illuminata se non piange mai? Quando si ha la mente illuminata, di che luce si tratta? La luce può essere, come dire, fredda, metallica, oppure una luce calda, una luce amica. In certe espressioni di canti, ma anche nella tradizione, si parla sempre di luce amica. Ma la luce amica può essere colta da occhi che non piangono mai? Allora, questo pomeriggio volevo presentare una serie di passi del Vangelo, sempre con questa domanda: cosa sarebbe successo se, rispetto al piangere? E poi domani faremo vedere da dove sgorga il pianto, di che tipo di pianto si tratta, eccetera. Allora, parto dalla considerazione che Gesù fa in quel famoso capitolo 13 del Vangelo di Matteo, che è chiamato il capitolo delle sette parabole del regno. È un capitolo molto significativo in Matteo, perché in questo capitolo Gesù riassume il senso della sua presenza, della sua predicazione, della sua venuta con sette parabole riferite al regno. A un certo punto, siamo al versetto 16, quando Gesù, a parte, ai discepoli spiega la parabola del seminatore. E dice così: beati i vostri occhi perché vedono. La domanda che avevano fatto i discepoli è: perché tu parli in parabole? Sottinteso, non vedi che non capiscono. Allora Gesù risponde che non si può capire se non da una certa posizione, e fa l'elogio di coloro che hanno accettato, no, di seguirlo, dicendo: beati i vostri occhi perché vedono. E a me è sempre venuto ma i nostri occhi, quando si riferiscono alla fede in Gesù, cosa vedono? Io che sono credente in Gesù, se uno mi pesta i piedi, non mi arrabbio. Io che credo in Gesù non sono invidioso, non sono geloso. E avanti di questo passo, no? Cioè, nella mia umanità non registro tutte le cose negative che tutti hanno. Allora, in cosa consiste? Beati i vostri occhi perché vedono. Cosa vedono? Allora, per sottolineare la portata di questa beatitudine, che poi riprenderemo anche nella serie, no, delle otto beatitudini, la domanda è proprio questa: gli occhi che vedono sono capaci di piangere? Detto diversamente sarebbe: gli occhi che vedono sono soltanto gli occhi che sono capaci di piangere. Ora, così rispondendo in generale, no? Se si dovesse applicare questa espressione semplicemente ascoltando le parole di Gesù, cosa vuol dire piangere mentre si ascolta? Se noi potessimo, quando ascoltiamo la parola di Gesù, renderci conto, primo, di quanto siamo distanti da quello che lui sta rivelando; secondo, pur essendo distanti, quanta premura ha Gesù con noi per farci partecipi del suo regno. Terzo, se ha questa premura, come sarà grande il suo amore? La percezione di questo amore fa piangere. Se non scatta questo, quando ascoltiamo le parole, siamo sicuri di ascoltare le parole di Gesù? Allora, voglio fare degli esempi. Prendete per esempio la parabola che è raccontata solo nel Vangelo di Luca, al capitolo 15, quello del padre misericordioso, che noi normalmente diciamo lo del figlio al prodigo, no? Cioè il figlio più piccolo ha chiesto la sua eredità, il padre gliela dà, lui parte e sperpera i suoi beni. La parabola, non che finisce, ma verso la fine, no? Comporta la rabbia del fratello maggiore che torna dai campi e sente che si fa festa e viene a sapere che si fa festa per il ritorno del figlio più piccolo, cioè del suo fratello minore. E si arrabbia. E si arrabbia con suo padre. La domanda sarebbe: dato questo atteggiamento, si sarà mai trovato nel tempo precedente, no, con suo padre a dire: ma gli sarà successo qualche cosa di grave? Come starà? Dove si troverà? Cioè, non si sarà mai trovato nella condizione di piangere per il fatto che il fratello minore è andato via? Da quello che noi deduciamo dalla parabola dovremmo dire no, di sicuro. A differenza invece del padre, perché la descrizione del padre, no, che ancora lontano gli corre incontro, voi dovete supporre tutti i giorni si arriverà, sarà stato in pena per questo figlio, no? E appena spunta tutta la gioia prorompe, perché prima ha pianto, perché prima ha avuto dolore. È un po' la vicenda, diciamo, della nostra vita fraterna, no? Cioè ognuno sembra giocarsi la rettitudine di vita in funzione a una giustizia. Io non faccio peccati, io faccio bene, io mi muovo. E quando si gioca la vita così, il cuore è come se si indurisce, non piange più. Ma se non piange, è come se non gusta mai niente. Difatti, nella parabola, la figura del fratello maggiore suona come quello che ha tutto e non gode niente. Ha tutto e rivendica ancora. È un po', anche se in un altro contesto, quello che a me ha sempre colpito. Vi ricordate la parabola dei vignaioli omicidi? Quando la parabola raccontano di un padrone che ha sistemato la vite, l'ha data in affitto, no, a dei contadini, poi se ne va via e poi al tempo dei frutti manda i suoi servi che vengono picchiati, respinti, poi alla fine si manda il figlio, no? Il ragionamento di quei contadini è: venite, uccidiamo per avere l'eredità. La dimensione tragica di questo ragionamento dove sta? A parte che se uno ammazza un altro non dico di amore, ma di rispetto e comunque di compassione non ne ha nessuno, no? Quindi sicuramente non piange. Ma dove sta il ragionamento tragico? È già tutto loro. Cioè loro commettono un delitto per avere cose che già appartengono loro. e non ci si accorge di questo, ed è la nostra tragedia. Cioè, noi, è come dire, già apparteniamo al Signore, il Signore già appartiene a noi, ma noi ci muoviamo in un'altra prospettiva, in un'altra logica. Quella logica che Gesù continuamente nel Vangelo cerca di rintuzzare, cioè di pungolare, perché si rompa questa specie di armatura che noi portiamo, che ci impedisce di godere dell'eredità di Dio, che ci impedisce di godere del dono di Dio. Pensate alla parabola del fariseo e del pubblicano che vanno al tempio a pregare. La parabola è espressamente raccontata, lo dice il testo di Luca al capitolo 18, al versetto 10, e la parabola è raccontata per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Nell'immagine che voi vi fate, un fariseo può piangere? Non è mai indicato nel Vangelo, perché l'atteggiamento del fariseo è sì di rettitudine quanto a opere che vengono fatte per onorare il Signore, ma nella tragedia di non trovare più il Signore, cioè nella tragedia di non gustare più l'alleanza col Signore, tanto che chi si pensa giusto riesce a pensarsi così perché vede altri meno giusti di lui. Cioè, chi si pensa giusto lo può fare solo perché si confronta, ma se non si potesse confrontare non avrebbe neanche questa meschina soddisfazione di essere giusto. Allora, ogni confronto rivela che il nostro cuore non gode nulla. Tradotto nella logica che stiamo illustrando, chi si pensa giusto non piange né per sé né per gli altri. Noi potremmo farci la domanda, no? E in questo senso viene evidenziato nella maniera più plastica possibile con il racconto del capitolo 8 di Giovanni con l'adultera. Allora, c'è un gruppo di persone che ha sorpreso una donna in adulterio e la trascina al Signore. A questi la donna non interessa proprio. Loro vogliono solo ottenere qualcosa nei confronti di Gesù. Quindi, che questa donna sia così o sia così, a loro non interessa niente. Anche in questo sono duri di cuore. Quando la portano, Gesù cosa fa? Si mette, a dire la verità, noi traduciamo a scrivere, immaginiamo scrivere come scrivere delle parole, ma il verbo greco non parla, cioè non dice scrivere parole. Il verbo greco di per sé vuol dire fare segni, e spesso quando si fa i segni, 1, 2, 3, 4, no? In una serie, cioè sono i segni che denotano la serie. E c'è un antico, addirittura codice, però molto, diciamo, tardivo, risale al IX secolo, che mette proprio nel testo del Vangelo, Gesù scriveva i loro peccati, cioè li elencava. E la scena è caratteristica perché Gesù fa questo, ma nell'attesa che le persone che hanno portato davanti a lui l'adultera si rendano conto che anche loro sono peccatori. Gesù non dice nulla. Questi insistono. Allora, e l'altro è costretto a dire: chi è senza peccato, per primo getti la pietra. E l'annotazione è caratteristica. Uno a uno se ne vanno, cominciando dai più anziani e più vecchi, perché vuol dire che chi è più vecchio non è che diventa più buono, ha più peccati. L'annotazione ironica è: si pensavano giusti, hanno sorpreso secondo la legge, quindi questa donna, cioè non hanno fatto una cosa cattiva sorprendendo la donna e giudicandola, la legge esprime questo. La cosa cattiva è che non hanno guardato a questa donna, si sono serviti di questa donna. Quando arrivano davanti a Gesù, questa cosa è evidente e Gesù la fa venire fuori, tanto che a uno a uno se ne devono andare, e la deduzione è: non hanno mai pianto su questa donna, non sono mai stati capaci di pianto. A loro non interessava né questa donna né che avesse peccato. Si servivano solo di lei per ottenere qualcosa contro Gesù. Allora, quando Gesù si alza di nuovo da terra e dice: donna, nessuno ti ha condannato. Non so se voi avete osservato che nel Vangelo questa espressione che usa Gesù, donna, è detta solo per alcune persone. È detta per sua madre, ricordate, a Cana, con il cambio dell'acqua in vino, la trasformazione dell'acqua in vino. Sotto la croce, donna, è detto alla Maddalena, dopo la risurrezione, donna, perché piangi? E che commenteremo poi più avanti. Donna, perché piangi? Aspetta, perché mi ricordo più.
Chi cerchi?
Là?
Chi cerchi?
No, ma il dire di Gesù donna a sua madre, la Maddalena.
E a questa donna. A questa donna.
No, ce n'è un'altra.
Grande la tua fede,
donna. Scusi, non mi ricordo più. Mi è sfuggito adesso. Comunque.
La cananea.
Anche a me sembrava la cananea, però non mi viene in mente bene. Ma mi sembra che sia la cananea, no? Donna. Ah, ecco, brava. Donna, no? Sono tutte espressioni che fanno risaltare l'atteggiamento di Gesù, ma per contrasto fa vedere come gli altri che partecipano a questa scena sono tutti duri di cuore. Nessuno di loro piange. Tu, per rispettare una persona, devi poter, per esempio, sentire il suo dolore, devi poter partecipare alla situazione di peso, di difficoltà, anche di peccato che la persona fa. Se tu dentro non ti commuovi, come farai a gustare i doni di Dio? Quindi se ne andarono uno a uno. Voi pensate, per esempio, quando noi ci arrabbiamo con i nostri fratelli, no? Parlo al maschile, così nessuno se ne ha male. E io faccio l'osservazione, oppure ho il mio fastidio, reagisco male, no? E noi dovremmo sentire: a uno se ne andarono. Cioè, se io non partecipo al peso, comunque alla sofferenza, all'oppressione che il fratello ha quando mi viene contro, come farò io a gustare il dolore di Dio? Come farò io a perdonare? Se io non sono capace di piangere per il mio fratello, come farò a non reagire male? Come farò a non vendicarmi? Come farò a non prendere le mie piccole vendette? E poi, anche in positivo, c'è l'esempio della peccatrice che è raccontato in Luca. invece più o meno in modo simile, ma Giovanni lo racconta di Maria, la famiglia degli amici di Gesù, no? Maria, Marta e Lazzaro. Allora, anche qui l'esempio, soprattutto nel Vangelo di Luca, siamo al capitolo settimo, no? Forse dimentichiamo che questo evento, quando Gesù è invitato dal fariseo e a un certo punto entra in scena questa donna, no? Che va ad accucciarsi ai piedi di Gesù, piangendo, li bagna con le sue lacrime i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli, li bacia. E quello che dimentichiamo è che poco prima il Vangelo aveva illustrato il rimprovero che Gesù fa alla sua generazione. Ricordate quel famoso esempio che è riferito all'epoca di Giovanni Battista? Abbiamo suonato e non avete ballato, abbiamo pianto e non avete non avete fatto il lamento, no? Cioè, è l'invito a: perché non vi muovete? Perché non siete mai toccati dall'azione di salvezza di Dio? Ve ne state sempre alla finestra a guardare e a giudicare? Perché non vi fate toccare? Subito dopo aver detto questo c'è l'esempio della peccatrice. E la cosa strana di questo testo è che la peccatrice è come se, quando entra in scena, non vede nient'altro, vede solo i piedi di Gesù, non parla neanche. Gesù non parla a lei, parla a Simone, parla al suo ospite. Cioè, praticamente Gesù commenta la grazia di quello che questa donna ha vissuto con il suo ospite e fa quel paragone, no? Io sono venuto in casa tua, ma tu neanche l'acqua per i piedi mi hai dato. E questa donna, da quando è entrata, continua, no? A piangere sui miei piedi. Non mi hai dato l'olio, no? Non mi hai dato il bacio, come dire, di saluto, no? E invece guarda questa donna. Gesù però non è che si serve di questa donna per illustrare al fariseo, diciamo, la sua critica, ma si è stabilito una intimità tra Gesù e la donna e tutti e due si intendono. Gesù vuol solo allargare questa possibilità di intimità anche a tutti gli altri, ma gli altri piangono. Uno che fa giudizi sul suo prossimo può piangere. Uno che si trova sempre con l'idea: e perché fa così, e perché fa così, ma guarda un po' che fa, ma guarda un po', e si muove così, e si muove così. Uno che ha sempre questi pensieri si sorprenderà mai a piangere? Allora, questo esempio, no, della peccatrice di Luca è molto potente, perché quello che avviene nel rapporto non è dato da ciò che tu vuoi, ma da ciò che tu vivi. La peccatrice, quando arriva, Sant'Ambrogio dice, lei può pensare al suo peccato perché non si interessa minimamente della scena. Per noi è una scena, diciamo, inimmaginabile nella nostra società. Non so se in altre società è possibile, ma nella antichità non era una cosa strana, perché soltanto certe donne potevano entrare donne che conoscevano tutti. E quello che ha rappresentato, diciamo, la novità di questa scena è il fatto che il padrone di casa non blocca la persona, perché ha intuito che il suo ospite ha gradito il gesto. Lui aveva un obbligo nei confronti del suo ospite, che era Gesù. Se questa donna gli avesse fatto, gli avesse dato fastidio, a lui toccava allontanare la donna, ma lui lascia, perché si è accorto che Gesù ha accolto questa donna. Il punto critico del fariseo è che, vedendo Gesù fare così, non si allarga alla grazia che Gesù sta dando, non si allarga alla percezione della bontà di quel cuore che riconosce i suoi peccati, che tutti gli altri conoscevano, e riconosce i suoi peccati con umiltà e con tenerezza. Lui giudica, guarda, si fa toccare da una donna così e non sa che è una peccatrice. Cioè lui sta giudicando il suo ospite. Come sempre, Gesù non è che se ne fa un baffo dei giudizi degli altri, approfitta di questo per ritorcere contro di lui il suo giudizio e illustra e fa il paragone con la donna. Cioè Gesù riesce a trasformare un momento di intimità che resta assoluto in, diciamo così, tra virgolette, insegnamento rimprovero, però un rimprovero dolce per coloro che l'avevano invitato. Questa dimensione per noi è molto difficile vivere nella vita. Noi nella nostra fraternità, dovunque ci troviamo a vivere, noi non abbiamo mai, noi siamo molto più simili al fariseo, diciamo, che invita. Cioè noi giudichiamo, non ci allarghiamo alla grazia possibile che i nostri fratelli godono, vivono. E l'unico modo per allargarsi a questa grazia è a nostra volta di piangere, parte sui nostri peccati, ma anche sul peso, sul dolore, sulla sofferenza che i nostri fratelli hanno. Mi ricordo che c'è un vecchio detto ebraico che dice: se tu non sai che diventare santi costa molta fatica, tu non avrai mai l'amore al prossimo. Tradotto vorrebbe dire: quando un fratello sbaglia su di te, perché te la prendi? Sta vivendo la fatica della santità, sta cedendo sotto la fatica della santità. Se tu non sai questo, come fai ad accoglierlo? Quindi il riconoscere che per diventare santi questa fatica, bisogna imparare a concederla agli altri. E se voi la concedete agli altri, vuol dire che conoscete il peso del peccato. Vuol dire che vi troverete diverse volte a piangere sui vostri peccati. Se no, questa cosa non scatta. Cioè noi preferiamo tenere le distanze. Io sono così, tu sei così. Ma più io tengo la distanza, più divento esposto all'ira, al giudizio, cioè perdo l'intimità con Dio. Soltanto la capacità di piangere permette questa intimità. Date ancora 5 minuti. Sotto la croce, chi piange è sua madre e le donne. Gli astanti, se voi rileggete i racconti del Vangelo, no? Sotto la croce, voi vi accorgete che in quel momento gli astanti riprendono le stesse parole del diavolo quando ha tentato Gesù nel deserto dopo il suo battesimo. Andate a vedere, al momento, diciamo, della crocifissione, quello che il diavolo aveva suggerito a Gesù per vincerlo, viene detto dagli astanti: tu che sei figlio di Dio, fallo vedere, mostraci. Non è detto come possibilità, è detto come sberleffo, è detto come presa in giro. Ma perché? Provate a immaginare una scena del genere. Cioè, uno assiste a un uomo torturato e tu lo prendi in giro. Che cuore hai? Tanto che una volta che Gesù è morto, è come se scatta qualcosa, come dire, le persone si rendono conto che cosa abbiamo fatto. Il Vangelo dice, no? Se ne vanno via battendosi il petto, cioè piangendo, e si realizza la profezia: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ma non è un guardare semplice a un uomo che è trafitto. Pensate alla circostanza, come si fa a guardare a uno trafitto senza piangere? Allora, questa dimensione del piangere è quella che custodisce la possibilità di vedere il dono di Dio. Sarebbe bello vederlo in positivo, invece noi lo vediamo sempre dopo il negativo. Cioè, noi questo lo vediamo sempre nel nostro peccato o nel peccato degli altri. Non lo vediamo mai nella gioia. Ma una volta che il peccato è riconosciuto, tu non puoi non piangere. Se non piangi, vuol dire che tu non sei in rapporto con qualcuno, tu non hai mai sentito un amore di qualcuno, tu non hai mai percepito che fare in un modo o fare in un altro ferisce il cuore di colui che tu ami. E proprio questo, pensate per esempio a tutto il valore delle lacrime nella preghiera. Preghiera e lacrime sono due sorelle che vanno sempre d'accordo, sempre insieme. Allora, e voglio finire con questa, non so se voi conoscete, nella Quaresima, nel rito bizantino, viene celebrato un inno molto bello che si chiama Il Grande Canone di Sant'Andrea di Creta. È una composizione del VII-VIII secolo. Illustra, attraverso i vari cantici dell'Antico Testamento, la dimensione della richiesta di perdono dell'anima a Dio nel pianto. E verso la fine ha una serie di strofe che vi leggo adesso come a conclusione di questo piccolo, diciamo, piccola rassegna, no? Di vari passi dal Vangelo, a indicare che il Vangelo è letto attraverso i personaggi che insegnano a piangere. Con un po' di pazienza, ve lo leggo. Con la stessa voce del ladrone a te grido, di me ricordati, o Signore. Lacrime amare verso con gli occhi di Pietro. Come il pubblicano ti invoco, pietà di me, e il mio pianto unisco a quello della peccatrice. Già quattro personaggi, no? La mia preghiera accogli come un giorno esaudissi quella della cananea. Tu che solo sei medico, guarisci l'inferma anima mia, con olio e vino le mie ferite lenisci, di pentimento questo è il frutto e lacrime queste di tenerezza. Come la cananea ti invoco, pietà di me, figlio di Davide, con lo stesso tremore dell'emorroissa, l'orlo tocco del tuo mantello, come Marta e Maria su Lazzaro, lacrime verso. Come vaso di profumo, o mio Salvatore, la mirra delle mie lacrime spando sul tuo capo. Con la stessa voce della peccatrice, implorando il tuo amore, a te grido, la mia preghiera accogli e perdonami. Più di ogni altro ho ferito la tua bontà e tuttavia accoglimi, mio Salvatore, nell'amore e nel timore mi pento, pietà di me, peccatore. E poi ci sono altri versi. Praticamente prima parla delle lacrime, poi parla del pentimento. Lacrime e pentimento stanno insieme perché sono i due battenti della porta per poter gustare l'amore di Dio. Senza lacrime e senza pentimento non si può gustare nulla dell'amore di Dio. Ma se il cuore non gusta mai l'amore di Dio, guardate, che resta indurito. E dopo è inutile che voi fate ore di preghiera, penitenze varie, non serve a niente, perché il cuore resta indurito. Se voi partite da un cuore indurito, più fate bene e più vi allontanate dall'essere buoni. Capite la tragedia? Ed è una vera tragedia questa. Ecco perché alla fine quello che è sempre messo sotto il naso di ogni possibile lettore del Vangelo è: o entri per quella porta, se no l'amore di Dio tu non lo gusterai, e tutto quello che farai per onorare me esternamente giocherà contro di te. Ma vi rendete conto? E questo vuol dire, non so, io, esatto, un consacrato, no? Quindi la mia giornata è fatta così, 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 faccio questa preghiera, mi muovo questo così. Se partite da un cuore indurito, tutto quello che fate vi taglia le gambe. Non si diventa buoni perché noi facciamo tante cose, diciamo così, buone in sé, ma si diventa buoni se il cuore si apre al pianto e al pentimento per gustare l'amore di Dio. E allora, come i padri antichi dicevano, come facciamo noi a capire se la nostra preghiera è gradita a Dio? Cosa guardate? Oppure cosa dovete guardare? I padri antichi rispondevano: se voi crescete nella misericordia con il prossimo, e io aggiungo, sapendo piangere con lui. E domani continueremo nel nostro percorso.